File 4. Pagina 21. Primo asterisco. Ci fu un tempo di leggende, sussurrate nel buio del VII secolo, che si affrettavano a definire Benevento con la lugubre nomea di città delle streghe, giacché i Longobardi, allora occupanti, seppur convertiti al cristianesimo, continuarono ad officiare riti atavici e a tramandare le loro usanze pagane. In particolare vi si narra del culto della vipera, sia in forma di idolo d'oro custodito nelle abitazioni, che di serpe morta appesa ad un albero magico, un austero noce, luogo di periodici sabba e di incantesimi negromantici. Il malefico albero e le scelleratezze ivi perpetrate arrecano danno alla città, lordandone il buon nome. Solo l'intervento di San Barbato, acclamato vescovo di Benevento, scortato dal clero in processione ed accompagnato da buona parte della popolazione, riuscì a far sradicare l'albero e nelle radici trovò un demone serpente che il religioso ammazzò con l'acqua benedetta. Se, come sostiene l'abate Jacob Christilling, la leggenda è la storia non ancora messa a punto, l'intuizione prebiografica delle vicende beneventane trovò ideale compimento e continuità rituale in una geografia temporale e fisica molto distante dalla sua origine. Nell'anno del Signore 1986, in una cittadina del nord Italia, Casarsa della Delizia, l'allegoria di quelle terrifiche presenze tornò a palesarsi. Il noce, un covo di vipere. Non furono le parole di San Barbato, prodigiosamente ricomparso, ma quelle di un esponente politico locale nell'apprendere la notizia che un volontario di una piccola associazione, titolata a quel nome, aveva deciso di candidarsi alle elezioni comunali. Quale fu il suo affronto? La storia non tardò a suggellarlo. Osare il volo nell'ampio e ventoso cielo politico quando ancora si udiva il suo cinguettio provenire dal nido. Il nervo dolente della città sembrava essere stato scoperto e la congiuntivite sulle problematiche legate al disagio minorile disinfettata da un manipolo di giovani senza alcuna veleità rivoluzionaria. Ora non si poteva che vedere, e ciò che si vedeva era più adatto alle pennellate inquiete di un quadro impressionista che a quelle sognanti di una pittura naif. Già dal suo nascere, il noce diventò pietra dello scandalo del regno, al pari di Benevento per il regno di Napoli, così come ebbe a definirla Federico II per l'oltreggiosa resistenza al dominio imperiale. Una storia può essere raccontata affidandosi alle gerarchie delle date o alla tassonomia degli eventi, oppure semplicemente ai sentimenti delle persone che l'hanno vissuta. Districarsi nella storia del noce non è facile. Un groviglio di leggi ne governa le attuali finalità, una sovrapposizione di attività, di circoli, associazioni, cooperative, istituti, convenzioni, veste di arabeschi il suo organigramma. Le pittoresche denominazioni degli organi collegati diluiscono i margini dell'identità. La polifunzionalità dei luoghi rende imprevedibile l'architettura della sua rete. Eppure è proprio questa la sua forza, quella che oggi, 25 anni dopo quel 1986, a Casarsa si comprime in una sbrigativa risoluzione in forma di slogan. Vai al noce, quasi fosse la panacea di ogni problema. La leggenda ora non fa più paura. Mi persuade l'idea che il noce non possa avere una storia, o meglio che ne abbia una anagrafica, ma il suo progredire sfugge dai confini lineari del tempo, perché il noce è un asterisco, un continuo rimando ad altre storie personali, quelle dei suoi protagonisti, gli utenti, gli operatori, gli educatori, i volontari, le famiglie che ne dilatano la percezione. È un ricamo di virgolette che ornano gli orli di definizioni tecniche, testimonianze dirette, citazioni colte di maestri di vita o di qualche letterato burlone. Il noce è un gusto amaro e dolciastro del frutto arboreo, un'intuizione, una continua metafora, un lavoro di collazione tra una brutta copia originaria e la versione bella, rivista e corretta delle vicende dei bambini andate a buon fine. Ma una storia comunque la si voglia guardare nel caleidoscopio intimo o nella logica sequenziale, ha bisogno di un prima e di un dopo. E mai quanto quella del Noce si costruisce su questo mutamento temporale. Quello della città, quello delle persone, quello dell'intera società. Luigi Piccoli, il leader massimo, come scherzosamente lo canzono per la sua indiscussa longevità nella carica presidenziale, assomiglia vagamente all'attore Ivano Marescotti. Leggendo queste righe si schermirà sostenendo che al Noce non ci sono capi e che il fatto di essere presidente da 25 anni può anche non essere un vantaggio. E soprattutto si impunterà di non ricordare Ivano Marescotti. Poco importa. Nel gioco di asterischi che vorrei avviare in questo libro, constato che al Noce tutti somigliano a qualcun altro. Qualcuno che hai già conosciuto, un compagno di scuola, qualcuno con cui hai condiviso lo scompartimento di un treno, il personaggio di un libro, il cugino di un tuo amico, qualcuno visto in TV o un familiare. Non sai se è il tono della voce, i gesti o il mero dato estetico a richiamare quelle libere associazioni, ma gli incontri con quelli del Noce mi mettono a mio agio. Gigi mi accoglie nella cucina della struttura principale, oserei dire nella sede dell'associazione, del doposcuola, dell'accoglienza, se fossi sicuro che là dentro non si svolgano altre mille attività. Una casa dipinta di giallo, vivacizzata esternamente da un coloratissimo murale. Siamo seduti attorno ad un tavolo dall'aspetto vissuto che richiama quello immancabile delle taverne, sapor di gioventù, dei compleanni di un tempo. Un'altra evocazione per me familiare. «È il tavolo che ci hanno regalato quando abbiamo aperto il Noce», così mi conferma Gigi. «A 25 anni, ci siamo affezionati». Il caffè che mi offre inaugura la conversazione. L'orologio Casio, che slaccia dal polso e posiziona davanti a sé, cadenza il tempo delle sue riflessioni. Ma prima della storia, decidiamo di chiacchierare di geografia sociale, del paesaggio casarsese, della sua cartolina in movimento, immortalata nello stereotipo caserme, vino, eredità scomoda e controversa di Pasolini. «Sì, le casarme erano presenti e come?» mi introduce Gigi. «Casarsa, nel 1986, aveva 4.000 abitanti residenti e 4.000 militari ospitati alla Trieste e alla Lecce». A parte questo originale primato, la cittadina non era difforme da tanti piccoli comuni del circondario. Offriva poco per gli interessi di un giovane allora. Sul fronte gaucista c'era stato Pietro Colussi, una delle anime culturali di Casarsa, con il suo Cineforum, ma da quasi 10 anni, dopo il suo trasferimento a Cordenons, quello slancio vitale era andato sfilacciandosi. L'anarchica droga era invece arrivata con la sua carica mortale, e molti ragazzi avevano accolto il suo illusorio ed artificiale abbraccio. L'eco della morte del suo cittadino più illustre, Pierpaolo Pasolini, avvenuta nel 1975, era invece un tabù da relegare alla coscienza privata ed intima di ognuno. «Il suo apporto culturale, mi spiega Gigi, fu per me fondamentale e formativo. I suoi studi sul friulano, l'accademiuta, le sue poesie in lingue, i Turz dal Friul, hanno avuto un valore assoluto. La mia tesina dell'esame di maturità riguardava proprio la sua figura, ma lascio immaginare cos'è significato nel 1986 per un cattolico, praticante e una persona che negli anni si è strutturata come me a livello ideale, culturale, religioso, professionale, incominciare ad occuparmi di violenza sui minori, di abusi, di pedofilia, e rapportarmi con la persona Pasolini, con i suoi ragazzi di vita, con la sua omosessualità. Poi capisci, leggi, impari, analizzi, diventi professionista e codifichi le dinamiche familiari ritrovandovi dei cliché riproposti in tanta letteratura psicosociologica. Nel silenzio culturale della Casarsa di allora, tra i pochi gruppi ad essere attivi c'erano quelli che ruotavano intorno all'oratorio denominato Centro Comunitario Parrocchiale. Fu completato nel 1977, quando avevo 17 anni. Sentivo nei discorsi di mia madre con le amiche il continuo lamentarsi dell'assenza di iniziative per i giovani del paese. Io, fin da quando avevo 10 anni, partecipavo ai campi estivi dell'Azione Cattolica a Cimolais e a 19 anni mi proposero di diventare il responsabile diocesano dei giovani. E lì, in qualche modo, sono stato stimolato a guardarmi attorno e a fare qualcosa perché nell'Azione Cattolica Casarsese c'erano solo 6 o 7 donne sessantenni. Ho cominciato a mettere insieme un gruppo di ragazzi che venivano dal dopocresima del 1979. Alcuni di loro già li conoscevo perché ero amico dei genitori, ma non abbiamo fatto particolari cose in campo sociale. Erano per lo più anni di introspezione, di confronti di idee, di preghiera. Solo dopo sono venuti l'animazione del carnevale in piazza e quelle attività che hanno coinvolto la popolazione. La svolta è stata nel 1976, col terremoto, perché dall'anno successivo abbiamo incominciato a fare una serie di attività di servizio a Castelnuovo del Friuli per installare i prefabbricati nelle zone colpite dal sisma. Quell'esperienza ci è servito molto, perché ci ha messo in relazione, per la prima volta, con il disagio profondo delle persone. L'humus che alimentò la fisionomia della casassa di quegli anni era quello contadino del dopoguerra, ben diverso dalla contigua ed operaia San Vito al Tagliamento. La cooperazione era un elemento di unione e di condivisione tra le persone. Intorno alla figura di Monsignor Stefanini erano nate la latteria, il forno, la cantina sociale, le cooperative di consumo che assolvevano anche alle funzioni bancarie. In questa propensione quasi genetica alla collaborazione, e dopo l'esperienza del terremoto, quello sparuto drappello di giovani riuniti intorno a Luigi Piccoli si interrogò sull'utilità della loro attività in paese. Negli anni seguenti, con due gruppi diversi, passarono 2 settimane a Spello, in Umbria, a stretto contatto con gli eremi di fratel Carlo Carretto, in frugali case contadine, prive di servizi igienici e di acqua, dediti all'ora et labora benedettino, per testare e temprare una vita costruita sull'essenzialità. Dal 1979 al 1984 sono stato poi responsabile diocesano dei giovani dell'Azione Cattolica ed il mio assistente, don Galiano Lenardon, mi parlò della grossetana Nomadelfia, la particolare comunità religiosa fondata da famiglie e laici non sposati, basata sui fondamenti della Chiesa delle origini e sulla non circolazione del denaro, ad eccezione di quello ottenuto esternamente e destinato al sostentamento della comunità stessa. Mi parlò del suo fondatore, don Zeno Saltini, dell'assistenza pubblica ad anziani e disabili e delle altre figure carismatiche come don Milani, padre De Piaz, Nazareno Fabretti e padre David Maria Turoldo, con il quale ebbi in seguito vari scambi epistolari ed incontri personali, fondamentali per la mia formazione. Fu proprio padre Turoldo ad inaugurare nel 1978 il CIDC, il Circolo di Informazione Culturale, anch'esso determinante per il mio percorso umano e professionale. Le suore della Provvidenza, operanti nella scuola materna di Casarsa, proposero al gruppo giovanile la partecipazione ad un campo estivo a Ligosullo, in Carnia. Obiettivo dichiarato era il coinvolgimento delle bambine di un istituto di Udine in un'esperienza significativa esterna alla struttura e a contatto con altri ragazzi. Furono 10 giorni meravigliosi nei quali lavorammo assieme alle bambine per mettere in scena Il piccolo principe di Saint-Exupéry, un'opera che ben si prestava alle tematiche dell'amicizia e dell'addomesticamento e che presentammo poi pubblicamente nella piazza del paese, alla nostra famiglia di San Vito, al Cinema Delizia di Casarsa e all'Istituto Provvidenza di Udine. Le suore di Udine ci ringraziarono, ma ci dissero: basta così. Gigi si interrompe, quasi a soddisfare la richiesta delle religiose nel ricordo, e mi mostra una foto. Ritrae quel gruppo di giovani. me li descrive ad uno, ricordando quei volti, sorride ed un pensiero lo rapisce. «Ecco il mio segreto», diceva la volpe al piccolo principe. «È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi». Quel basta così aveva significato molto nella loro esperienza, perché segnava un limite, come un solco in un campo doveva far cadere un piccolo seme. Un seme come un asterisco, che avrebbe germogliato e rimandato ad un noce altissimo e robusto. Ecco la storia che voglio raccontarvi in questo libro, una storia essenziale, invisibile agli occhi. Pagina 28.